Il capitolo 16, appunto, su cui ci fermiamo oggi, è un capitolo di transizione, in realtà, perché si sta concludendo quella lunghissima, l'ultima cena iniziata al capitolo 13, deve essere durata tantissimo quell'ultima cena, perché tutte le cose del capitolo 13, 14, 15, 16, 17 in realtà fanno parte di quel contesto. Poi col capitolo 18 inizierà, e questo lo vedremo il prossimo anno, la passione. Questo a indicare proprio che una cosa che ho già detto tante volte, ma la ripeto volentieri, è che la passione per ciascun evangelista è il Vangelo. Il racconto della passione è il nucleo del Vangelo. Possiamo, infatti, qualche biblista in maniera illuminata ha detto che il Vangelo non è altro che il racconto della passione con una lunga introduzione. E questo è il Vangelo. Che cos'è la passione? È il racconto della passione di Dio per noi. La passione è questa, non è la passione, noi abbiamo un'idea un po' strana della passione di Gesù, no, è la passione di Dio Padre per ciascuno di noi, che ci ha amato talmente tanto da dare suo figlio perché noi tornassimo ad una vita in pienezza, una vita bella, una vita felice. Questa è la passione. Capitolo 16, ovviamente, come siamo soliti fare, lo divideremo, se riusciamo lo dividiamo in tre parti. Questa mattina sicuramente faremo 1.15, vediamo poi se cosa riusciamo a fare, perché l'ideale sarebbe fare ancora 16.21 ancora questa mattina e poi nel pomeriggio concludere 22.33, ma non si può mai ipotecare il futuro, quindi non sappiamo. Leggo e poi lo contestualizziamo, perché ovviamente è un capitolo da contestualizzare. Leggo 16.1.15. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe. Anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio, e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Vi ho detto queste cose affinché quando verrà la loro ora ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Non ve l'ho detto dal principio perché ero con voi. Ora però vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda dove vai. Anzi, perché vi ho detto questo la tristezza ha riempito il vostro cuore, ma io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Paraclito, se invece me ne vado lo manderò a voi. E quando sarò venuto dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. I primi quattro versetti che abbiamo letto, quindi Giovanni 16.1.4, in realtà sono stati la conclusione dell'incontro precedente di aprile. Non so se vi ricordate, abbiamo concluso in realtà un lungo discorso che ricapitolo per contestualizzare appunto il brano di oggi. Nel capitolo precedente Gesù, come d'altronde fa in questi primi quattro capitoli, in questi primi quattro versetti, ha prospettato l'odio del mondo verso coloro che avrebbero giocato la loro vita nella via dell'amore. Cioè Gesù ha detto: se voi cominciate a vivere la logica del regno, cioè la logica dell'amore, poi è tutto qui che si gioca, no? Il Vangelo, vivere una vita all'insegna dell'amore, perché è l'unica modalità per avere la vita in pienezza. Ecco, se voi cominciate ad amare il mondo, cioè amare il contesto in cui vi trovate, se cominciate a vivere secondo la logica del dono, del prendersi cura, del risollevare l'altro, del decentrarsi per potersi centrare nell'altro, ecco, se voi cominciate a vivere tutto questo, quello che troverete di risposta cosa sarà? Gli applausi? Sarà la riconoscenza? Sarà la benevolenza? No, dice Gesù. Io ve lo dico fin d'ora quello che vi succederà. Vi odieranno. Vi odieranno. Perché l'amore, da che mondo è mondo, suscita l'odio. E abbiamo detto la scorsa volta, non so se vi ricordate che era presente, che nel momento in cui troveremo odio, incomprensione, cattiveria, invidie, tutto questo, nel momento in cui ovviamente ci giochiamo nell'amore, dovremmo lamentarci? No. Anzi, Gesù dice: rallegratevi se vi succederà questo. Gesù è un punto questo su cui ha battuto tantissimo. Pensate a Matteo 5, quando dice: beati voi quando vi perseguiteranno. Beati vuol dire felici, rallegratevi. Perché bisogna rallegrarsi? Perché in qualche modo è segno, questo è segno, che state veramente amando. Perché se voi cominciate a vivere una modalità che voi pensate essere quella dell'amore e trovate gli applausi, trovate la riconoscenza, trovate gente che dice: ma va benissimo quello che voi fate, cristiani. Ecco, cominciate a dubitare. Vuol dire che siete fuori dall'amore. C'è qualcosa che non va. Perché il mondo ama i suoi. Cioè, se il mondo ci vedesse comportarci, dire, pensare, parlare come fanno loro, e allora che differenza c'è? Non c'è mica nessun contrasto, nascerà mica nessun contrasto. Ma nel momento in cui si crea opposizione, si crea una modalità di pensiero altro, allora è buon segno, perché vuol dire che siamo sulla strada giusta. Siamo sulla strada giusta. Per questo che dice: vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi quando succederanno. Cioè, quando il mondo vi odierà e vi metterà a morte, rallegratevi, perché vuol dire che state amando veramente, che non state seguendo il mondo, perché il mondo amerebbe ciò che è suo. Quindi, abbiamo detto la scorsa volta e lo ripeto, stiamo attenti nei nostri ambienti, che possono essere quelli lavorativi, familiari, sociali, civili, di dove ci muoviamo. Se cominciamo a vivere cristianamente, cioè viviamo il Vangelo, viviamo lo stile di vita di Gesù, di Dio, in fondo, e troviamo soltanto contrasto, odio, ironia, buon segno, vuol dire che siamo sulla strada giusta, siamo sulla strada giusta. Qui Giovanni riporta, vi scacceranno dalle sinagoghe. Era un problema dei primi cristiani questo. Cioè, quando questo gruppo di persone, i primi seguaci di Gesù, cominciano a vivere secondo lo stile di Gesù, gli ebrei, che hanno come fulcro centro la sinagoga, cominciano a mandarli via. Ma chi siete voi? Non pensate come noi. Cominciate a comportarvi in maniera strana, fuori dalle sinagoghe. Vi scacceranno dalle... Anzi, non solo vi scacceranno, ma verrà il momento in cui vi uccideranno e ringrazieranno Dio perché hanno mandato fuori dei maledetti. Capite? Crederanno di rendere culto a Dio. Adesso non ci mandano fuori dalle sinagoghe, ma ci mandano fuori da alcune aziende, ad esempio, no? Ma questo è cronaca. Se tu cominci a manifestare dei gesti o dei simboli soltanto cristiani, tu vieni espulso. E in giro per il mondo, basta guardare la cronaca dalla Nigeria in poi, tu vieni sgozzato, tu vieni maledetto e tu vieni bruciato perché sei cristiano. No? E Gesù dice, rallegratevi in qualche modo. Ma non perché siete masochisti. Perché vuol dire che state... Se voi ovviamente amate quella situazione, non rispondete al male con il male, ma testimoniate Cristo, cioè testimoniate l'unico modo che è quello dell'amore, questo è un buon segno. Perché voi state portando una logica diversa in quel contesto, state instaurando il regno, cioè state mettendo dentro una possibilità altra di vivere. Rispondere al bene, al male con il bene, non rispondere all'odio con la violenza, ma con l'amore, e avanti così. Ecco, questo, tutto questo l'abbiamo detto la scorsa volta, era soltanto per contestualizzare, se no non capivamo bene l'incipit del capitolo 16. Adesso Gesù, col capitolo 5, scusate, col versetto 5 del capitolo 16, ritorna su queste cose e dice: non ve l'ho detto dal principio perché ero con voi. È curiosa questo versetto, non so se vi rendete conto, vuol dire che adesso che le dice non è più con loro. Chiaro segno che è Giovanni che sta parlando alla sua chiesa. Gesù è morto ormai da circa 70 anni, è la Chiesa che sta meditando su questa realtà, su queste cose. Quindi siamo noi chiamati in qualche modo a rimeditare queste cose. E Giovanni che lo diceva alla sua Chiesa, ma lo sta dicendo a noi perché il Vangelo è scritto per noi oggi, per giocarci la vita nell'oggi. Il capitolo 16 parla, almeno nella prima parte abbiamo visto, della sua dipartita, cioè mancano poche ore, si sta concludendo l'ultima cena, dopodiché Gesù verrà preso, verrà processato, condannato, morirà su una croce e poi entrerà nel sepolcro. Ecco, Gesù dice, io vi sto per lasciare definitivamente, lo dice ai suoi. E i suoi come reagiscono? Sono tristi. Allora, il capitolo 16 è tutto giocato sul rapporto tristezza e gioia, in qualche modo, di questa sua dipartita. Cioè Gesù dice, voi dovreste rallegrarvi perché io me ne vado. E poi spiego ovviamente il perché. Mentre io vi sto dicendo queste cose e voi vi rattristate. Vuol dire che non avete ancora compreso cosa vuol dire il mio andarmene. Allora, l'oggetto della tematica di oggi, su cui vogliamo fermarci tutto il giorno, perché anche nel pomeriggio la tematica sarà sempre la stessa. Cosa vuol dire, ecco, quindi bisogna comprendere, cosa vuol dire l'andarsene di Gesù? Gesù verrà ucciso, quindi salirà su una croce, morirà come un maledetto, entrerà in un sepolcro, risusciterà, ma salirà al cielo, cioè ci lascerà definitivamente. Ora, se non capiamo cosa succede In questo suo andarsene vivremo sempre una tristezza incredibile. Perché Gesù dice di rallegrarsi piuttosto? Perché il suo andarsene, il suo scomparire, diciamo così, è possibilità di una modalità di presenza nuova tra i suoi. Cioè, se lui non fosse andato, non ci avesse lasciato, non potremmo averlo presente come presente oggi. Ecco, quindi andremo a spiegare questo. Cioè, con il suo andarsene, con il suo morire, risorgere e ascendere al cielo, quindi col suo andare via da noi praticamente, inizia per noi una possibilità di vita nuova, che possiamo dire è la vita nello spirito. È vero, dice Gesù, che tutto questo comporterà una rottura in qualche modo, una morte, ma perché possa nascere qualcosa è necessario che muoia prima qualcosa. Quindi Gesù dice: io devo morire, scomparire, perché voi possiate rinascere e nascere in pienezza e possiate in qualche modo vivere una vita nuova qui, adesso. Quindi i suoi sono tristi, è vero, ma sono tristi per cosa? Perché, anzitutto perché ha parlato fino adesso della logica della croce, e poi perché se ne va proprio per questa croce. Perché sono tristi in quanto Gesù ha parlato loro della croce? Gesù ha passato tutto il tempo, e questo in Giovanni, quindi nei capitoli dall'1 fino al 16 praticamente, ha parlato loro di cosa della logica dell'amore, tutto quello che abbiamo detto, cioè che dare la vita è l'unico modo per averla in pienezza, che giocarsi il bene e i beni a favore dell'altro è l'unico modo per moltiplicarli, che non rispondere alla violenza con la violenza ma con il bene è l'unico modo per dare la vita e per instaurare la vita, per instaurare un regno nuovo. Ecco, tutta questa logica dell'amore, Gesù ne ha parlato fino adesso, una logica che dell'amore che porterà necessariamente alla croce, perché la croce che cos'è? È la manifestazione massima dell'amore. La croce non è la fine di tutto, sta dicendo Gesù. La croce è il massimo della vita, perché? Perché lì l'amore raggiunge il massimo, non c'è amore più grande che dare la vita per l'altro, quindi la croce vuol dire dare la vita massimamente per l'altro, cioè se tu cominci a amare, cominci ad essere crocifisso. Ma è anche vero, questo l'ha detto al capitolo 12, versetto 24, in Giovanni, Gesù ha detto che se il chicco di grano muore, è l'unico modo perché porti frutto in sovrabbondanza. Ecco, Gesù ha detto tutte queste cose, ma i suoi non capiscono. Cioè i suoi sono tristi perché ha parlato loro della logica dell'amore, che vuol dire amare fino a dare la vita. Cioè loro non possono accettare questo, non hanno compreso. Eppure sono 2 anni che Gesù dice loro queste cose. E perché hanno sentito queste cose, ha riempito tutto questo discorso, ha riempito di tristezza il loro cuore. Ecco, allora Gesù in qualche modo vuole approfondire tutto questo nel capitolo 16. Vuole dire a noi, ovviamente, a noi, vuole dirci questo: finché non capisci, non comprendi, lo vedremo poi più avanti, il venerdì santo, cioè che cos'è la croce, e non comprendi che cos'è il sabato santo, cioè il dimorare nel sepolcro, il silenzio, non comprenderai mai cosa vuol dire sperimentare la risurrezione. Se non c'è il sabato e il venerdì santo nella tua vita, non potrai mai sperimentare una vita risorta. Allora è questione di comprendere, capire, col cuore ovviamente, l'unica modalità dell'amore. Ecco allora perché si parlerà di Spirito Santo. Se io non... versetto 7... È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi lo Spirito, cioè il Paraclito, mentre se me ne vado lo manderò a voi. Cioè dalla croce Gesù ci darà lo Spirito. Questo Spirito cosa farà in noi? Cosa farà in noi lo Spirito dalla croce? Ci metterà in grado, ci farà capaci di vivere qui su questa terra una modalità nuova d'esistenza, la modalità dell'amore, che sa dare la vita piuttosto che toglierla, che saprà perdonare piuttosto che vendicarsi, che saprà donare al posto di trattenere e inglobare e accumulare. Avanti così. Ci renderà capaci di amare lo Spirito, ma soprattutto ci insegnerà, perché lo Spirito insegna, che la via del crocifisso non è la sconfitta di Dio, ma la vittoria di Dio, il trionfo dell'amore. I discepoli continuavano a pensare che la croce fosse la fine di tutto. Invece Gesù vuole insegnare ai suoi, ma lo insegnerà con lo Spirito che manderà dalla croce, che la croce, l'amore, la morte per amore, è l'unica possibilità della vita. È questo che deve passare. I suoi sono ingannati dal crocifisso. Pensano che la croce, che l'amore che va fino alla fine, sia la fine di tutto. No, dice Gesù, no. E Gesù, guardate, che è l'unica cosa che vuole insegnarci, l'unica. Il cristianesimo in fondo è questo, comprendere che cos'è la croce. Perché di fronte alla croce o abbandoni o te ne vai, come tutti i discepoli, o stai lì pensando che è l'unico modo per avere la vita risolta. Cosa ne facciamo noi della croce? Ma non quello di legno che abbiamo in casa, della nostra vita. Cosa vuol dire vivere da crocifissi? Cioè di uomini e donne che nell'ambiente in cui sono e stanno sanno amare fino a dare la vita. Cioè amare, cosa ti porta a fare? A morire? Allora te ne vai, non ami. Ma se comprendi che amare vuol dire sì dare la vita, ma è l'unico modo per vivere in pienezza e portare frutto, allora ci rimani, ci stai e ti giochi una vita in quella logica. Ecco, i discepoli, di fronte a queste parole di Gesù, poi adesso stanno ascoltando, vedete che proprio non hanno capito nulla, eh? Cioè i discepoli, ma questo è importantissimo, Giovanni non sta facendo un'accusa ai discepoli, vuole dirci che noi siamo nella stessa situazione. Sono stati 2 anni con Gesù, noi molto di più, perché più o meno, da quanto stiamo con Cristo? Molto di più che 2 anni. Cioè siamo noi quei discepoli che stanno una vita con Cristo ma non comprendono ancora nulla. Cosa vuol dire l'amore? La logica dell'amore. Infatti optiamo sempre, o quasi sempre, per modalità fuori dall'amore, cioè optiamo per il mondo, la logica del mondo. Stiamo una vita con Gesù. Eppure non comprendiamo. Quindi Gesù ha detto queste cose prima che avvenissero, perché quando sarebbero avvenute non si spaventassero. E così è valso qualcosa queste parole? No, perché i suoi lo vedranno dopo poche ore crocifisso e cosa fanno? Scappano tutte. Anzi, uno lo tradisce, uno lo rinnegherà e gli altri 10 scappano. Non c'è nessuno. È vero, Giovanni fa stare sua madre e il discepolo amato sotto la croce, ma ha un significato puramente teologico. Dobbiamo credere, secondo i sinottici, che sotto quella croce non c'era nessuno, perché non si crede a questa modalità dell'amore. Ma tu sei forte. Ecco allora l'inganno, l'inganno dell'amore, del crocifisso. Loro pensano che la croce sia la fine del mondo, sia la fine di tutto. Gesù vuole dire loro invece che la croce è il fine di tutto. Guardate che c'è un abisso tra la fine di tutto e il fine di tutto. Cioè, se tu cominci ad amare, non vai verso la fine, ma vai verso il fine della tua vita, perché la tua vita ha come unico fine quello dell'amore. Se tu fai proprio una logica mondana, cioè tutta puntata sul potere, sull'avere, sul successo, la logica del mondo, segui quella via e quella sarà la tua fine, perché ti stai autodistruggendo, perché tu non sei fatto per quella logica lì. Gesù dice: l'unica modalità di vita che non abbia fine, ma che sia l'incontro con il compimento del cuore, cioè che, perché tu, la tua vita abbia un senso. Cosa vuol dire vivere una vita con senso? Vuol dire vivere una vita che ha una direzione, ha un senso, ha un obiettivo, un punto di fuga, cioè, no? Dove tutto va a convergere. Cos'è? È l'amore. Questo vuol dire vivere con senso, vivere una vita nella logica dell'amore. Quindi una vita con senso è una vita che ha un fine, che ha il fine come obiettivo. È vero, tu puoi anche sputare sangue, puoi anche provare, sembra che muori in qualche modo quando è il momento in cui tu cominci ad amare, ma sai che tutto sta andando verso un compimento di bene del tuo cuore, tu ti stai realizzando, compiendo. Quindi, però i discepoli continuano a pensare che la logica dell'amore prospettata da Gesù, il venerdì santo, il sepolcro del sabato, sia la fine del mondo. E Gesù dice: no, è il fine della vita, del mondo. E allora lo Spirito Santo ci insegnerà, quando è che i discepoli hanno cominciato a capire qualcosa? Dopo che questi avvenimenti sono successi, cioè quando Gesù ha dato lo Spirito dalla croce. Cioè, possiamo dire che Gesù si è illuso un pochino, quando diceva queste cose ai discepoli. Per questo che ha detto: ma finché non avete, no? Pensate anche a quante volte a Pietro dice: tu queste adesso, io ti dico queste cose, ma tanto tu non capisci, Pietro. Io dovrò morire su una croce, darti lo Spirito e poi comprenderai. Poi quando? Dopo gli avvenimenti della croce, cioè quando siamo stati raggiunti dallo Spirito. Se non siamo raggiunti dallo Spirito, tradotto, se non cominciamo a vivere una vita spirituale, cioè imbevuta dello Spirito, questo vuol dire vivere una vita spirituale, finché non ci mettiamo sotto l'unico maestro che è lo Spirito, non comprenderemo mai la modalità dell'amore. Mai. Per questo che la vita spirituale è l'unica possibilità di comprensione della vita in pienezza. Se non sei un uomo e una donna spirituale, non credere di diventare pienamente uomo e pienamente donna. Non c'è via di scampo. Ovviamente io parlo di vita spirituale non cristiana soprattutto, in tutte le religioni, ma anche se vogliamo ci sono degli uomini anche senza Dio che vivono una profonda vita spirituale. E li salva da questo mondo. Ci sono delle testimonianze di grandi uomini, grandi donne, anche di altre religioni, che vivono una profonda vita spirituale. Perché lo Spirito è uno, non è lo Spirito di Gesù Cristo. O meglio, lo Spirito di Gesù Cristo si manifesta in tutti gli uomini, in tutte le donne, al di là del recinto della propria religione. Stiamo attenti. Cioè lo spirito, chi vive una vita spirituale nell'induismo o nel buddismo o nel taoismo o nel confucianesimo è certamente lo spirito di Cristo quello. Perché in Giovanni 3 noi sappiamo che lo spirito soffia dove vuole lui, non dove vogliamo noi cristiani cattolici. Lo spirito soffia dove vuole. Allora vivere una vita nello spirito vuol dire vivere una vita spirituale, cioè in qualche modo che non si lascia ingolfare, non si lascia schiacciare dalla modalità del mondo. Vivere una vita nello Spirito vuol dire essere più forti della morte, del potere, dell'avere e del successo. Una vita spirituale è quella vita condotta al di là della superficialità e della banalità, del non senso. E cosa farà questo spirito quando scenderà su di noi? Gesù dice, è un capitolo un po' difficilino, è lasciato alla propria lettura, per questo che è importante ogni tanto fermarsi facendosi aiutare. Allora, verrà al voi lo Spirito Santo, il versetto 8, quando sarà venuto dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Cosa vuol dire? Tanto c'è questo termine colpa che è bruttissimo, comunque cerchiamo di spiegarlo. Lo Spirito Santo, cioè quando comincerai a vivere una vita spirituale, tu comprenderai tre cose essenziali. Primo, convincerà il mondo, dimostrerà al mondo che ha peccato. Cosa vuol dire? Cioè il mondo, se si lascia, ovviamente, il mondo per Giovanni è un sistema, o sistema, come dico in napoletano, è il sistema giocato sempre sul potere, sull'avere e sul successo, in questa logica mondana. Se si lascia raggiungere dallo Spirito, il mondo comprenderà che sta peccando. Ma cos'è il peccato per Giovanni? Vuol dire sta fallendo la vita, il fallimento. Cioè farà capire al mondo che sta sbagliando a fondare la propria vita sul potere, sulla violenza, sul sopruso, sull'avere, sul trattenere, sull'accumulo, sul successo. Ecco, più fai esperienza dello Spirito, più capisci che quella modalità è assurda. Perché questo mondo si sta disgregando? Ma perché si sta giocando tutto su questo? E se cominciasse ad accettare lo Spirito, a vivere cioè una vita nello Spirito, una vita spirituale, si convincerà da sé che sta solcando strade che la stanno portando all'autodistruzione. Poi non bisogna neanche essere grandi uomini spirituali e rendersi conto che stiamo andando verso l'autodistruzione. Però se ti lasci raggiungere dallo Spirito, comprenderai, il mondo comprenderà che la via intrapresa è soltanto una via verso la disgregazione, verso la fine. Per questo ti dice convincerà il mondo riguardo al peccato. E poi riguardo alla giustizia, che cos'è la giustizia? La giustizia vuol dire avere ragione, e la ragione. Cosa vuol dire? Il mondo comprenderà che non ha ragione l'odio, che l'odio non è l'unica modalità di gestirsi le nostre relazioni interpersonali. Perché l'odio che cos'è? L'odio è il male che viene perpetrato verso chi ti fa del male. Cioè rispondere al male con l'odio non è l'unica modalità. È vero. È l'unica apparentemente umana. Perché se uno ti fa male, tu gli rispondi col male. Ma se ti lasci raggiungere dallo Spirito, cioè cominci a vivere una logica diversa, vivi in maniera spirituale, comprenderai che non è la violenza che risolverà le questioni del male che tu hai ricevuto. C'è un'altra modalità, quella dell'amore, del perdono, della riconciliazione, di prendere su di sé il male e di trasformarlo in bene. E abbiamo degli esempi su questa, anche su questa via, su questa logica, su questa strada, anche di grandissimi maestri spirituali, di grandi religioni. Pensate a Gandhi, ad esempio, no? L'Indù. Riguardo al giudizio, Dio è giudice. Cioè una volta che ricevi lo Spirito comincia a comprendere che l'unico giudice è Dio sulla tua vita. Ma cosa vuol dire che Dio è giudice? che Dio ti condanna? No. Che Dio condanna il male, ma non chi l'ha fatto. E questo è il giudizio. Comprendere il giudizio, che il mondo comprenda finalmente che Dio è giudice, vuol dire che c'è un amore che condanna il male e salva chi l'ha fatto. E dite se è poco questo. E perché Gesù dice questo? Perché l'unico giudizio di Dio sul mondo è la croce. Cos'è successo sulla croce? Abbiamo l'odio, la violenza, la cattiveria, il male che si scatena su un crocifisso, sul bene per eccellenza, sull'unico che non ha mai fatto male. E questo come risponde? Risponde al male con il male, con l'odio e la violenza? No. Cosa fa? Lo blocca su di sé, lo porta su di sé, e cosa fa? Lo vince. Ecco cosa fa l'amore. L'amore vince il male prendendolo su di sé, e prendendolo su di sé lo vince. Questo è il potere di Dio. Il potere di Dio è vincere il male non restituendolo, ma bloccandolo in sé. Allora, quando il mondo comprenderà che l'unico modo di vincere il male non è farlo, ma è portarlo su di sé, forse qualcosa cambia. E questo possiamo farlo noi? Sì. In che modo? Con lo spirito. Perché l'uomo spirituale può vivere così. Può bloccare in sé il male ricevuto senza doverlo ricambiarlo, perché dobbiamo ricambiarlo, perché siamo fatti così. Senza ricambiarlo possiamo bloccarlo su di noi, trasformandolo e vincendolo. Allora, se vivi in questa modalità, qualcosa forse cambia. Gesù sa che sta andando verso la fine della sua vita, o meglio, sta andando verso il compimento della sua vita, e sta dicendo che vuole mostrare che questo suo andarsene è l'inizio di qualcosa di nuovo. Sta inaugurando un'epoca nuova, una modalità nuova d'esistenza. Vuole dire, il mio andarmene, da una parte vi mostrerà che qualcosa può essere cambiato, cioè io vi mostrerò che si può rispondere all'odio e al male in un altro modo, ma soprattutto io andandomene vi rendo capaci di vivere allo stesso mio modo. Perché? Perché verrà a voi lo Spirito Santo. Comincerete a vivere una vita spirituale. Se fate attenzione, in Giovanni, in tutto il Vangelo di Giovanni, ogni volta che Gesù sta parlando della sua morte, del suo andarsene, non dice mai io sto morendo, io sto per essere ucciso, cosa che avviene nei sinottici invece, ma dice sempre sto andando al Padre. Me ne sto andando, non sto morendo, non sto per essere ucciso, cioè non mi tolgono la vita. E Gesù, è bellissima questa sottolineatura, quando Gesù parla della sua morte ne parla sempre come un andare verso il Padre, verso il fine che è la morte. Cosa vuol dire questo? Che se ci giochiamo una vita nell'amore non andiamo verso la morte, ma verso l'amore per eccellenza, il Padre. Quanto importante, quanto sarebbe importante comprendere questo. Guardate che la vita dell'uomo, la vita di ciascuno, che lo sappia, no? È un andare verso. verso un dove. E i dove sono soltanto due, sono soltanto due. Dipende come ti stai giocando la vita. I discepoli sono tristi perché pensano che amando si vada a finire dove hanno posto Lazzaro, cioè nel sepolcro. Bella cosa amare, guarda dove ti porta, in un sepolcro. Bisogna farsi furbi. Che senso ha amare? Cioè, che direzione ti dà la vita l'amare? Quello, il sepolcro, la morte? È meglio preservarsi dall'amare, allora. È meglio giocarsi una vita piuttosto con la violenza. Al massimo vince il più forte. Bisogna diventare forti. Per essere forti bisogna dominare. Allora bisogna scalare la società. Bisogna avere mezzi, bisogna avere armi. Ecco la logica, no? Nel momento se per te è follia l'amore, devi vincere con un'altra strategia. Non c'è altra strada. Quindi i discepoli dicono: ecco il dove ci sta portando seguire Cristo, il sepolcro, bell'andare, bel dove. Invece Gesù dice che se ami vai a finire dove c'è la vita per sempre. A ciascuno le sue scelte. Allora la domanda che ci viene fatta anche oggi è: dove stai andando? In un dove stai andando? Cioè, ognuno ha il suo dove, ma te lo giochi qui il dove. Non vuol dire paradiso e inferno, stiamo attenti. Qui Gesù non fa un discorso di questo genere. Ognuno ha un suo dove, una sua destinazione, dipende da come ti stai giocando la vita. Allora Gesù torna su questa tristezza: la tristezza ha riempito il vostro cuore. Lo dice al versetto 6. Gesù, l'unica cosa che vorrebbe e che i suoi discepoli non provassero mai la tristezza, perché è venuto a dare la gioia in sovrabbondanza. E la tristezza che cos'è? La tristezza è sapere, appunto, o meglio, la tristezza è non sapere, perché l'unica grande tristezza è la menzogna della nostra vita. Finché viviamo nella menzogna, cioè senza sapere da dove veniamo, che senso ha vivere, e senza sapere dove stiamo andando, si è triste. E questa è la tristezza. La tristezza è l'ignoranza sulla nostra vita. Ignorare che veniamo da un amore folle che ci ama la follia, ignorare che siamo figli, prediletti, amati, che non ci abbandonerà mai questo amore, e ignorare che se accetti di essere figlio di un padre che ti ama la follia, cioè se ignori che l'altro è un fratello da raggiungere nell'amore, vivi da triste. L'unica tristezza è la nostra ignoranza. E se c'è tanta tristezza in giro, un motivo ci sarà. Abbiamo perso la verità su noi stessi. Non sappiamo più chi siamo. Non sappiamo più dove stiamo andando. E allora, visto che siamo fatti per la gioia, ognuno cerca gioia. Peccato che la si cerca sempre nei posti diversi, altri. Che paradossalmente, una volta che li hai succhiati fino alla fine, ti danno una tristezza maggiore. E avanti così. Finché non scopri la verità, rimarrai sempre nella tristezza, malgrado tutte le piccole gioie, che si chiamano piaceri, ma non è la gioia, piccoli piaceri che puoi mordere durante la tua vita. Per quanto tu ti possa dare da fare per essere un pochino più gioioso, sperimenterai sempre una tristezza maggiore. E sapere chi sei, e sapere chi sei, l'unica gioia che può derivarti, veramente. Chi siamo? Per questo che tutte le grandi religioni, in fondo, conducono alla verità di te stesso. Entra in te stesso e scopri la tua verità. Chi sei? Da dove vieni? Cosa ci stai a fare? Che senso ha la tua vita? Da chi puoi essere salvato? Ha un senso? Ha una direzione? Ha un fine ciò che stai facendo? Oppure tutto sta andando verso la consumazione? Stai andando verso il fine o verso la fine? Per questo che mi piace pensare alla vita come un'apocalisse. La nostra vita o è apocalittica o non ha senso. Oggi se fate caso, tutto è molto apocalittico, no? Va di moda la letteratura apocalittica, vanno di moda i film apocalittici, no? Tutto sembra... Peccato che... interpretata un po' male questa apocalisse. Voi sapete che nella scrittura, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, l'apocalisse è qualcosa di importante. C'è addirittura un libro, l'ultimo libro della, non è un caso che sia l'ultimo, è l'apocalisse. Apocalisse vuol dire letteralmente togliere il velo, svelare, togliere il velo, rivelare, no? A privativo. Perché dico che la vita deve tornare in qualche modo ad essere apocalittica? Cioè deve in qualche modo togliere il velo dell'ignoranza su di te. Deve rivelarti a te stesso. Togliere il velo dell'ignoranza, del non sapere. A chi appartengo? Quindi per questo Gesù manda a noi il Consolatore, qui viene detto il Paraclito. Paraclito vuol dire colui che si avvicina a noi non lasciandoci soli. E ci insegnerà, il Paraclito, lo Spirito Santo ci insegnerà, starà sempre con noi. Lo Spirito Santo è l'amore del Padre, è la vita di Dio, che entra in noi e ci istruisce continuamente. Il versetto 12 è un versetto importantissimo. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, vedete? Vi toglierà dalla menzogna. Per questo che io dico che la vita spirituale è fondamentale. Che siamo cristiani, musulmani, non importa. Lo Spirito Santo ce l'abbiamo dentro tutti. Vivere una vita spirituale vuol dire proprio fare un cammino di comprensione. Non è solo la scuola che ci toglie dall'ignoranza, o meglio dovrebbe toglierci dall'ignoranza. Abbiamo bisogno di condurre una vita sempre più che ci tolga da questa ignoranza mortale. Questa è la vita spirituale che ce lo dà. Lo Spirito, dice Gesù in Giovanni 12, in versetto 12, lo Spirito ha la funzione di, qui è tradotto con, vi dirà tutto, ma in realtà è vi ripeterà ogni cosa, vi ripeterà, bellissimo questo ripetere. Questo Dio che è entrato in noi, ce l'abbiamo dentro, che ha il compito di ripeterci sempre le stesse cose, cioè la nostra verità, che siamo figli di un padre che ci ama la follia, siamo, quindi ci ha svegliato la nostra origine, sappiamo chi siamo, sappiamo chi è l'altro, sappiamo che stiamo andando verso il fine, ci ripete continuamente questo. Il problema è che ci dimentichiamo continuamente, ma non c'è da scoraggiarci, perché Lui rimane. E più sappiamo chi siamo, più agiamo per quello che siamo. Guardate che questo è importantissimo. Se non sappiamo chi siamo, non sappiamo come agire. Perché ognuno agisce per quello che è. Se io non so chi sono, cosa vivo nella vita? Come faccio a prendere le mie scelte? Che parole dico? Che relazioni stringo? Come mi gioco la mia vita, nel quotidiano, nelle scelte? Sei l'ignoranza a guidarmi. Che scelte faccio? Mentre se viviamo una vita nello spirito, cioè una vita interiore, chiamiamola anche vita interiore, la vita spirituale, se viviamo continuamente in ascolto dello spirito che abita in noi e sappiamo sempre più chi siamo, questo spirito si fa nostra carne e nostro sangue. E se si fa nostro carne e nostro sangue, vuol dire che noi diventiamo spirituali e faremo scelte spirituali, incontreremo persone in maniera spirituale, diremo parole nello spirito e avanti così, cioè nell'amore, con un senso, che costruiscono. Altrimenti se continuiamo a parlare a vanvera, chiacchieriamo e le chiacchiere non costruiscono niente, facciamo scelte indecenti e avanti così e non costruiamo nulla. Allora veramente occorre compiere il viaggio più lungo che esista, quello verso noi stessi, e questo è l'unico viaggio che conta, ed è, guardate, che è quello più difficile. Ci sono persone che sono disposte a varcare gli oceani per andare a trovare un uomo spirituale, un maestro spirituale, che gli dica come vivere. Gesù ci sta dicendo che compi pure questo viaggio, ma senza scavalcare oceani. È il viaggio più lungo, quello verso se stessi. E lì hai già un maestro interiore, dice Agostino. Cristo, che dà lo Spirito, e che se tu cominci ad ascoltarlo, comincerai a vivere secondo questo Spirito, ma bisogna ascoltarlo, per ascoltare ci vuole silenzio, per fare silenzio ci vuole un certo stile di vita, e avanti così, vita interiore. La vita interiore. Per questo che lo Spirito ci dice la verità, ovvero ci fa comprendere qual è la nostra verità, che Dio è Padre, che io sono amato e l'altro è fratello. I versetti 14-15, lo Spirito ripeterà in noi tutto ciò che è la gloria del Figlio, ovvero Dio stesso. In una parola, lo Spirito ci introduce nella Trinità. O se vogliamo, lo Spirito ci dice che siamo già nella Trinità. Ecco, noi siamo di casa nella Trinità. Fantastico questo. Lo Spirito Santo ci dice che già adesso viviamo nella Trinità, cioè in Dio, e Dio è Trinità. Cosa vuol dire? Dio è amore, reciprocità infinita di amore. Questa è la Trinità. E noi siamo già lì. Noi siamo di casa lì, e se non scopriamo la nostra verità siamo senza casa, e senza casa vuol dire che siamo slogati, viviamo da slogati, cioè siamo senza un luogo, e cercheremo ogni situazione, ogni evento, qualsiasi cosa per trovare un luogo, perché stare fuori luogo, vivere da slogati fa molto male, fa molto male. Allora questo Spirito ci dice che noi siamo di casa lì, siamo già lì, abitiamo già lì. C'è uno Spirito che abita in noi, che è il Maestro interiore. Ma quanto è difficile comprendere questo, quanto è difficile. Noi sempre in fuga, sempre in cerca di maestri chissà dove, sempre in cerca di piccoli piaceri che confondiamo con la gioia, perché viviamo nell'ignoranza, perché non sappiamo capire il venerdì e il sabato santo, e Gesù cerca di spiegarlo continuamente. I versetti che vengono dopo andrebbero proprio tutti in questa direzione: comprendere cos'è il venerdì, il sabato santo, per poter sperimentare la risurrezione. Stiamo attenti, non che un giorno vivremo da risorti. Se tu comprendi cosa vuol dire dare la vita per amore, venerdì, se sai cosa vuol dire vivere il silenzio nell'amore, nella tua vita, comprenderai già adesso cosa vuol dire stare nella gioia in pienezza della risurrezione. Si vive da risorti soltanto in questo mondo soltanto se comprendiamo il venerdì e il sabato santo. Ora, cosa vuol dire comprendere il venerdì e il sabato santo? Sono i versetti successivi che noi affronteremo nel pomeriggio, perché come era previsto, prevedibile, non riusciamo a fissarli adesso. Però ci tenevo fermarmi, perché vedete non è un capitolo semplice, però ha delle intuizioni molto belle. Giovanni è un mistico, c'è poco da fare. Giovanni è, dobbiamo accostarlo con un'altra mentalità. Io penso che dopo 2 anni questa mentalità si sta formando in noi, quindi non, penso che non sia più così drammatico ascoltare queste cose, però hanno bisogno proprio di sedimentare, non, ma neanche di capire in realtà, lasciarci raggiungere, entrare in noi stessi, ascoltare questo spirito che c'è già in noi, sapere che siamo in questa casa dove siamo amati, dove possiamo essere pienamente veri. Diventiamo veri nella misura in cui facciamo esperienza di vita interiore. Chi vive sempre fuori di sé, chi vive sempre distratto, cioè tirato di qua e di là da ogni cosa, non potrà mai vivere nella verità, ma sarà sempre nella menzogna. E la menzogna è un'autodistruzione. A noi decidere.